Ed eccoci qua con una nuova rubrica veramente forte, Arte e Delitto. Abbiamo una storica dell'arte e anche una bravissima scrittrice di libri gialli che hanno delle sfumature che arrivano appunto dalla cultura e dall'arte, è Letizia Triches. Ciao Letizia, bentornata.
Grazie Alessandro, ciao a tutti.
Un piacere averti qui con noi. Arte e Delitto, una rubrica che lega proprio il mondo dell'arte alla tua specialità, ovvero al giallo. Però qui si parla di cose vere, insomma, non è che le raccontiamo, perché parliamo della statua di Giordano Bruno e il caso di Manuela Orlandi. Letizia.
Allora, io però vorrei partire da una frase. Questa frase: ogni opera d'arte è un crimine mancato. Una frase a dir poco spiazzante dell'inizio degli anni Ottanta, ed è stata pronunciata da Teodoro Adorno, filosofo. Allora, è proprio questa frase che mi ha spinto a proporre appunto questo tour noir artistico, che poi è anche il motivo che ricorre sempre nei miei gialli. Quindi, come dicevi tu, famosi luoghi artistici e famosi delitti, quindi avvenuti proprio in prossimità di quei luoghi. Partiamo da Roma, Caput Mundi. La scelta cade quasi inevitabilmente su una piazza che nell'immaginario comune rappresenta la quintessenza del centro della città eterna, Campo dei Fiori, una piazza abitata ininterrottamente dall'antichità ai giorni nostri. Secondo la tradizione il suo nome deriverebbe da Flora, l'amante di Pompeo, che nei pressi aveva fatto costruire il primo teatro stabile di Roma. Siamo tra il 60 e il 50 a.C. Allora, oggi questa piazza è, in realtà lo è sempre stato negli ultimi secoli, un centro nevralgico per il turismo. La mattina le bancarelle del mercato e la sera il regno della movida romana. Ma c'era un tempo in cui qui avvenivano le esecuzioni capitali, come testimonia la bella statua di bronzo posta al centro della piazza, esattamente nel punto in cui è avvenuta l'esecuzione più famosa di tutte, quella in cui morì il 17 febbraio del 1600 il filosofo Giordano Bruno, dopo aver subito due processi da parte della Sacra Inquisizione e 8 anni di reclusione. Questa statua non ha avuto una vita facile. Fu realizzata dallo scultore Ettore Ferrari dopo che era stato rifiutato dalla Commissione Comunale un suo precedente bozzetto del 1879, giudicato troppo offensivo nei confronti del Vaticano. Bruno era rappresentato con un braccio alzato come oratore. Viene accettata invece la versione di un Bruno filosofo, raccolto in se stesso, incappucciato nel saio, le braccia incrociate davanti, le mani strette su un libro chiuso, testimone del suo pensiero. La scultura, che poggia su un alto basamento in granito, fu collocata al suo posto solo il 9 giugno del 1889. Dopo quasi 100 anni dalla collocazione della statua, sempre nel mese di giugno, ma siamo nel 1983, una ragazza di 15 anni scompare e non sarà più ritrovata. Si tratta di Manuela Orlandi, che è diventata un emblema di un mistero mai risolto e di una delle più complesse indagini del dopoguerra. Emanuela era andata a lezione in una scuola di musica situata in un'altra piazza romana, Piazza Santa Pollinare, meno di 800 metri, neanche 10 minuti a piedi da Campo dei Fiori. Ma non è solo per la vicinanza topografica che ha voluto fare questo accostamento. Se infatti attraversiamo il prolungamento dell'asse centrale di Campo dei Fiori, notiamo che Giordano Bruno è rivolto verso il Vaticano. Ecco quindi l'altro denominatore comune, perché il padre di Emanuela, Ercole Orlandi, era maggiordomo del Papa. Il Papa di allora, Giovanni Paolo II, farà un appello ai rapitori domenica 3 luglio. Parole inquietanti le sue, perché il pontefice parla anche di responsabilità e un simile intervento non era mai stato fatto per nessuno. E non solo, ma il Papa lo farà pubblicamente per ben 8 volte. Da allora è stato tutto un crescendo di ipotesi e piste investigative. ce li ricordiamo: Lupi Grigi, Banda della Magliana, Cosa Nostra, persino i servizi segreti bulgari, faccendieri che operavano sia dentro che fuori il Vaticano. Insomma, una vera Babele di piste investigative che non sono mai approdate a nulla. E se tutto questo continuo meccanismo di depistaggi fosse il risultato della volontà di organizzazioni criminali che hanno sfruttato una storia per ricavarne denaro e potere? E se la realtà fosse molto più semplice, per esempio un rapimento finito male? Forse non lo sapremo mai.
Grazie alla nostra Letizia Tricchez, lasciamo a voi questi interrogativi. Alla prossima, un abbraccio.